Ben ritrovati a questo appuntamento con l'ora di dottrina. Cosa stiamo facendo in questi primi incontri? Ecco, stiamo cercando di guardare dentro a questa parola molto consueta per noi, che è la parola credo. Quindi cercare di mettere un pochino sotto il riflettore l'atto di fede. Sicuramente è un'esigenza molto importante, soprattutto in questi tempi dove questo termine viene abbondantemente equivocato. Bene, richiamiamo un pochino quella definizione che abbiamo visto nel nostro primo incontro. Se vi ricordate, abbiamo presentato una definizione dell'atto di fede tratto dalla Summa Theologiae di San Tommaso d'Aquino. Dice, scrive così San Tommaso: credere è un atto dell'intelletto, primo aspetto, che aderisce alla verità divina, sotto il comando della volontà, secondo aspetto, mossa da Dio mediante la grazia, terzo aspetto. Quindi, ricapitolando di nuovo, due dimensioni fondamentali, la dimensione della grazia e la dimensione dell'adesione dell'uomo, e nell'adesione dell'uomo il contributo, l'intervento delle due facoltà fondamentali dell'uomo, l'intelletto e la volontà. Bene, perché è importante richiamare questa definizione? Perché nel tema di questa conversazione, che è la preparazione alla fede e la crescita nella fede, dunque, come l'uomo può disporsi all'atto di fede e come l'uomo che già aderisce a Dio nella fede può accrescere questa fede. Questo è un tema importantissimo, voi capite, no? Anche con un risvolto esistenziale molto, molto denso. Quindi questa preparazione della fede, questa crescita della fede, se la fede è questo, e la fede è questo, deve chiaramente riguardare tutti e tre questi aspetti: la grazia, la volontà, l'intelletto. Partiamo dalla grazia. Noi sappiamo, de fide, cioè lo dobbiamo, è come dire, una verità della fede indubitabile, attestata dalle scritture, dalla tradizione, insegnata ripetutamente dal Magistero, che la fede sia una grazia, la fede non venga dall'uomo, non sia un merito dell'uomo. Ci sono diversi testi delle sacre scritture, e in particolare, diciamo, due sono i riferimenti più consueti, forse anche più chiari. Il primo è un testo di Giovanni, del capitolo 6, versetto 44 del Vangelo di Giovanni, il famoso passaggio quando Gesù dice: nessuno viene a me se non lo attira il Padre mio, se non lo attira il Padre che mi ha mandato. Quindi non si può andare a Cristo, che è un'azione che l'uomo compie, andare a Cristo, se non è prevenientemente attivato dal Padre. Quindi la grazia precede l'azione dell'uomo. L'altro è il secondo capitolo, versetto 8, della lettera agli Efesini. È per la grazia, scrive San Paolo, che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio. È un testo chiarissimo, inequivocabile. Questo tema dell'azione dell'uomo e della grazia di Dio, del coordinamento, diciamo così, tra queste due azioni, quella di Dio e quella dell'uomo, è stata, tra l'altro, sul tappeto davanti alla crisi pelagiana, cioè siamo nei primi secoli della storia della Chiesa, siamo in Occidente. Il grande campione della lotta contro il pelagianesimo è Sant'Agostino. Cosa sostenevano sostanzialmente i pelagiani? Ritenevano che la grazia di Dio intervenisse sì nell'atto di fede, ma interveniva allorché l'uomo si disponeva a ricevere questa grazia. Cioè, l'azione dell'uomo, il primo passo, per così dire, verso Dio deve venire dall'uomo, poi Dio concede la sua grazia che è necessaria per vivere nella fede. Però diciamo così, viene negata, per essere chiari, che cosa? La grazia preveniente, che appunto il primo passo venga compiuto da Dio e che il passo dell'uomo, che è l'uomo certamente a compiere, possa essere compiuto in virtù, alla luce di questa grazia. Questo non significa che allora, come dire, la fede sia un accidente della persona o qualche cosa che può capitare o può non capitare a secondo di uno strano arbitrio di Dio, perché Dio ci ha assicurato, come dicono le scritture, che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi. Dio offre a tutti gli uomini, quindi, questa grazia, sebbene non tutti l'accolgano, o sebbene molti che l'hanno accolta l'hanno poi rifiutata. La fede, ahimè, si può perdere. San Tommaso parla di questa possibilità della perdita della fede tramite il peccato di eresia, tramite l'apostasia, eccetera. Bene, ci sono due testi che vi voglio leggere, importanti, due testi dogmatici. Il primo è il canone terzo del decreto sulla giustificazione del Concilio di Trento, nel Denzinger è il numero 1553. Se qualcuno afferma che l'uomo, senza l'ispirazione preveniente dello Spirito Santo e senza il suo aiuto, può credere, sperare e amare o pentirsi come si conviene per ottenere la grazia della giustificazione, sia anatema. Cioè, è fuori dalla comunione della fede, fuori dalla comunione della Chiesa, chi sostiene che si possa credere, sperare, amare o pentirsi senza questa grazia preveniente dello Spirito Santo, senza l'aiuto preveniente di Dio. E il secondo testo è un passaggio della Costituzione dogmatica Dei Filius del Concilio Vaticano I, il 3010 del Denzinger. Insegna questo concilio: quantunque l'assenso della fede non sia affatto un moto cieco dello spirito, nessuno tuttavia può prestare il proprio consenso alla predicazione del Vangelo, come è necessario per ottenere la salvezza, senza l'illuminazione e l'ispirazione dello Spirito Santo, che rende a tutti soave l'aderire e il credere alla verità. E qui viene richiamato il secondo sinodo di Orange. Quindi il primo dato fondamentale che cerchiamo di trattenere è che senza la grazia di Dio l'uomo non può compiere l'atto di fede, l'uomo non può aprirsi alla fede, l'uomo non può disporsi alla fede. Tutto quello che l'uomo compie è mosso, è ispirato dalla grazia di Dio. Questa grazia preveniente, Dio quindi che prende l'iniziativa, che è una grazia necessaria perché avvenga l'atto di fede, chiaramente ha una duplice connotazione, possiamo dire una duplice grazia, una duplice azione preventiva di Dio. E si parla di una azione oggettiva e un'azione soggettiva, di una grazia oggettiva e di una grazia soggettiva. Che cosa intendiamo? Quando diciamo grazia oggettiva ci riferiamo all'oggetto della fede, cioè il contenuto veritativo della fede, in sostanza la rivelazione, cioè è Dio che prende l'iniziativa di rivelarsi all'uomo, di farsi conoscere. Senza questa azione di Dio, senza questa iniziativa di Dio, non ci sarebbe alcun atto di fede, l'intelletto non potrebbe aderire a una verità di fede perché questa verità di fede non gli si è fatta accessibile, non è quindi, diciamo così, è come se l'intelletto rimanesse sospeso senza un suo oggetto a cui aderire. Diversa invece la conoscenza razionale, secondo le capacità della nostra ragione naturale, di arrivare a conoscere Dio e alcuni suoi attributi, ma per quanto riguarda i contenuti della fede, i misteri della fede, se non fosse Dio a rivelarsi, Dio a farsi conoscere, l'uomo non sarebbe in grado. Ma questa iniziativa di Dio ha anche un aspetto soggettivo, cioè cosa significa? Che non riguarda solo, tra virgolette, il contenuto della fede, ma anche il soggetto che crede, il soggetto che aderisce a questo contenuto di fede perché aderisce a Dio, vi ricordate la ragione formale della fede? Quindi Dio concede una grazia che va ad agire sull'intelletto e sulla volontà, cioè precisamente quelle due facoltà fondamentali implicate nell'atto di fede, come abbiamo visto nuovamente nella definizione che dà San Tommaso. Ora, per quanto riguarda l'intelletto, Dio dà una luce particolare perché l'uomo venga illuminato, il lumen fidei, quindi una luce superiore rispetto al lume naturale della nostra intelligenza. E perché è necessario? Per due ragioni fondamentali. La prima è che i misteri rivelati superano le capacità dell'uomo. Quindi se superano queste capacità è necessario, come dire, un supplemento, diciamo così, una elevazione della capacità naturale dell'uomo. È un po', pensate un po' alla nostra vista o al nostro udito. Cioè noi siamo in grado di vedere e di udire solo una gamma limitata di luce e di suono. Al di sotto e al di sopra noi non percepiamo questi suoni, non vediamo queste vibrazioni luminose. Quindi, cosa significa questo? Evidentemente per la fede non stiamo parlando del al di sotto, ma dell'al di sopra. Cioè, è come se la grazia, il lumen fidei, andasse ad ampliare la nostra gamma, come se i nostri occhi potessero vedere delle frequenze luminose più alte e i nostri orecchi potessero udire delle onde sonore più acute rispetto a come siamo capaci. Queste suoni e queste luci esistono, ma noi non le percepiamo. Ecco, così è per la fede. La fede ci dà questi contenuti di fede che esistono, che l'uomo non è in grado di percepire, ma che invece può percepire precisamente perché Dio gli dà questa luce soprannaturale. E in secondo luogo, questo lumen fidei, questa illuminazione dell'intelligenza è necessaria per quale ragione? Perché la nostra capacità conoscitiva, il nostro intelletto, con il peccato originale è stato ferito. È stato ferito e quindi si è offuscata anche la nostra intelligenza. Dunque, questa luce soprannaturale viene anche a rafforzare la nostra facoltà conoscitiva e a diradare le tenebre che avvolgono in qualche modo il nostro intelletto. L'altro aspetto su cui agisce, l'altra, scusate, facoltà umana su cui agisce la grazia è la volontà, cioè Dio agisce sulla volontà dell'uomo, che vi ricordate, è quella che poi spinge l'intelletto ad aderire. Agisce sulla volontà dell'uomo rimuovendo gli ostacoli che ci possono essere nella volontà, ne parleremo in un prossimo incontro, rafforzando la volontà e attivandola, spingendola in qualche modo. E secondo una espressione cara alla tradizione della Chiesa, cioè suaviter ac fortiter, cioè in modo forte, energico, ma in modo anche soave, di modo che la volontà non sia forzata, rimanga realmente libera, eppure vinca la sua debolezza, vinca la sua resistenza. C'è a questo riguardo un testo veramente molto, molto bello, molto prezioso di Sant'Agostino, che si trova proprio in un'opera polemica all'interno della questione pelagiana. Come vi accennavo, Sant'Agostino è stato il grande campione della difesa del primato della grazia contro i pelagiani, i semi pelagiani. Infatti, quest'opera si intitola proprio Contro le due epistole, le due lettere dei pelagiani. E nel primo volume, nel capitolo 19, paragrafo 37, Sant'Agostino, in un modo straordinariamente lucido e con la sua capacità espressiva e la capacità dialettica, fa un po' il punto della situazione. Cosa sostengono i pelagiani? I pelagiani sostengono, dice Sant'Agostino, voi ritenete che l'uomo sia aiutato dalla grazia di Dio nell'opera buona, in modo però da credere che la grazia non faccia nulla per eccitare la sua volontà alla stessa opera buona. Cioè dicono, sì, voi dite che c'è questa grazia, ma di fatto questa grazia non eccita, non attira, non spinge, non attrae la volontà, non agisce sulla volontà, non previene quindi l'atto proprio dell'uomo. Ora, con la sua consueta verve polemica, Sant'Agostino dice: ma quali erano le buone azioni in fondo di un San Paolo mentre perseguitava la Chiesa? Qual era la sua buona azione che avrebbe anticipato la grazia della conversione? Non c'era, non c'era. Dice Sant'Agostino che appunto Saulo a quel tempo si recava a sterminare i cristiani con furore e mostruosa cecità di mente, per quali meriti di buona volontà Dio lo convertì da quei mali al bene con mirabile e repentina vocazione. Non c'erano delle opere buone di San Paolo prevenienti la grazia, l'illuminazione, no? L'opera che San Paolo stava esercitando era quella di perseguitare i cristiani. Che cosa significa? Significa che Sant'Agostino ci dice sostanzialmente questo. Se noi, utilizza questa argomentazione, se noi dobbiamo pregare per i persecutori, se noi siamo spinti dal Signore stesso a pregare per coloro che ci perseguitano, per i nemici, per i peccatori, no? Allora cosa significa? Significa che nel peccatore, nel nemico, nel persecutore è necessaria una grazia che viene in qualche modo ottenuta, diciamo così, tramite la preghiera di altri. Ma questa grazia è una grazia che previene l'atto poi di conversione, l'atto di adesione della fede della persona, del nemico, del persecutore, eccetera. Questa evidenza, bisogna pregare per i nemici, ci dice che cosa? Ci dice appunto che è necessaria una grazia che tocchi il cuore, che tocchi la volontà e che illumini la mente. È chiaro, questo è il punto fondamentale. E questo, ovviamente, nel ragionamento di Sant'Agostino è fondamentale perché mette in scacco il pelagiano che invece dice no, la grazia in qualche modo viene dopo, prima c'è la volontà dell'uomo che si dispone. Questa grazia che è ottenuta dalla preghiera, poi ci soffermeremo su questo ottenuta dalla preghiera, come agisce sull'uomo, come agisce sulla volontà dell'uomo? Sant'Agostino nel testo che abbiamo già citato, commentando Giovanni 6,44, cioè nessuno viene a me se non l'attiva il Padre che mi ha mandato, si domanda chi è attirato se voleva già? E tuttavia nessuno viene se non vuole, cioè presenta una questione, una duplice questione. nel brano ci viene detto, nel brano evangelico, nessuno può venire a me se non lo attiva il Padre, e allora Sant'Agostino si chiede, se uno è attirato, vuol dire che non voleva prima. E dall'altra parte, dice, viene a me vuol dire che vuole venire a me. Allora, come conciliamo il fatto che non voleva, perché si è attirato, non voleva, e adesso viene e dunque vuole? Non so se è chiara qual è il problema che viene posto da Sant'Agostino. E risponde, è dunque attirato in modo misterioso a volere da colui che sa operare all'interno degli stessi cuori degli uomini. Non perché, attenzione, non perché gli uomini credano senza voler credere, il che è impossibile, ma perché da non volenti diventino volenti. Come opera la grazia? Non forza l'uomo, cioè non dice non perché gli uomini credano senza voler credere, come costretti, perché l'atto di credere è un atto libero, è la volontà che spinge l'intelligenza, ma la volontà per definizione deve essere libera, altrimenti non è un atto dell'uomo vero e proprio, non è un atto umano, meglio, può essere un atto dell'uomo costretto, ma non è un atto pienamente umano. Quindi, non è perché gli uomini credano senza voler credere, cioè contro la propria volontà, ma perché da non volenti diventino volenti. Dice il testo latino, sed ut volentes ex nolentibus fiant, cioè perché da coloro che non vogliono vengano fuori quelli che vogliono, diciamo così. Quindi la volontà viene attratta profondamente, misteriosamente, ma con quella forza dolcissima che è tipica della grazia di Dio, in modo, potremmo dire, quasi irresistibile, sebbene non ci sia, cioè ci sia anche la libertà dell'uomo che debba consentire, viene portata dal non volere al volere. Quindi questo salvaguarda che cosa? La volontà dell'uomo libera e l'azione di Dio che comunque agisce in modo che l'uomo resti uomo, cioè ponga un atto umano, non un atto di uno schiavo o un atto di una macchina. E concludiamo un pochino, ecco, questa nostra conversazione. Queste verità di fede che abbiamo presentato ci fanno capire una cosa importantissima. Quanto sia importante la preghiera per la conversione delle anime. La preghiera perché tanti nostri fratelli che non credono, credano. Ma appunto, proprio perché il cristiano sa che l'atto di fede deve essere un atto libero, una persona che viene costretta a credere in fondo poi non crede, perché appunto l'atto di fede richiede comunque un consenso della volontà, una volontà che liberamente si volge verso Dio. Lì, dicevo appunto, l'importanza della preghiera affinché la grazia lavori nel cuore, come si descrive Sant'Agostino, perché da non volenti si passi ad essere volenti. E questa è un'azione che può fare solo la grazia di Dio, non la possiamo fare noi, la persuasione umana, l'annuncio umano, non riesce ad andare così in profondità. È assolutamente necessario, come avevo modo di vedere, come abbiamo già visto da alcuni testi che abbiamo letto, l'importanza dell'evangelizzazione, l'importanza dell'annuncio, ma a piegare il cuore verso questo annuncio ci vuole la grazia. E allora capite come Dio abbia architettato, diciamo così, questo piano. Egli che concede la grazia per sua libertà, la grazia si chiama così appunto perché è gratuita, tuttavia vuole concedere questa grazia in virtù della preghiera degli uomini. L'intercessione degli uomini, la supplica degli uomini, perché ad altri, come è accaduto a noi, è a nostra volta accaduto a noi per l'intercessione di altri, quindi perché altri uomini vengano toccati interiormente. Quindi la prima grande opera di apostolato, come sempre è stato insegnato dalla Chiesa, è proprio la preghiera, perché agisce direttamente su Dio, il quale è l'unico che può agire direttamente nel cuore dell'uomo, dove invece l'annuncio della nella predicazione, nella catechesi, come stiamo facendo, è assolutamente importante, ma non ha la capacità di agire direttamente sul cuore dell'uomo. Anche quando una parola ci dice, ci diciamo, no, quella parola mi ha toccato dentro, in realtà non è la parola che Tizio ha pronunciato che mi ha toccato dentro, ma è la disposizione della grazia che ha fatto sì che quella parola mi colpisse interiormente. Dunque si capisce perché la Madonna Fatima abbia detto le anime vanno all'inferno, non perché non c'è chi predichi il Vangelo, non c'è chi dica una parola buona, faccia un'opera buona, ma perché non c'è chi preghi e si sacrifichi per loro. Allora, dentro questa visione è molto, molto più chiaro. Dunque, per quanto riguarda la fede, la dimensione della grazia, riteniamo questo aspetto importantissimo di come la preghiera sia l'elemento chiave, proprio perché quell'aspetto della grazia, quell'aspetto dell'azione di Dio preveniente, Dio ha voluto che fosse collegato alla preghiera. La prossima volta vedremo invece come l'intelletto e la volontà possono disporsi alla fede e come un'azione da parte nostra sull'intelletto e sulla volontà possa rafforzarci nella fede, farci crescere nella fede. Dunque oggi abbiamo visto di nuovo la definizione, abbiamo visto che cos'è la grazia, che la grazia è assolutamente un dono che proviene da Dio, abbiamo parlato della grazia oggettiva e della grazia soggettiva, e nella grazia soggettiva abbiamo visto come questa grazia di Dio agisca a illuminare l'intelletto e a muovere la volontà. È dunque chiaro che la preparazione alla grazia, un aspetto fondamentale della preparazione alla fede, scusate, dipenda dalla preghiera di altri e come il crescere per rafforzare la fede dipenda dalla nostra vita di preghiera, oltre che dall'aiuto della preghiera altrui.